Signore, siamo di fronte alla tua parola e riconosciamo in essa la nostra massima autorità. Ti chiediamo, Signore, che la tua parola possa essere questa mattina annunciata, predicata con fedeltà, con coraggio, sotto guidata dalla potenza del tuo Santo Spirito, che essa possa penetrare nei nostri cuori, trasformare le nostre menti e incitare, Signore, ad un'azione che ti porti gloria e ti dia quell'onore di sulla Cristo. Signore, resta con noi e guidaci nel nome del Signore Gesù. Era un giovane sui 30 anni e mi ha accompagnato a vedere il posto dove lui, diciamo così, stava costruendo una fabbrica con orgoglio, con soddisfazione. E mi porta in una specie di teatro, in un grande teatro, in un grande, bello teatro, diversi posti, vuoto. Si siede in una comoda poltrona, mi guarda e mi dice: questa è una chiesa. Quello era il luogo dove questa persona stava costruendo la sua vita, dove stava riponendo le sue ambizioni, dove stava strutturando il suo tempo, dove le sue relazioni si stavano sviluppando. Ed è proprio così, amici. Ognuno di noi ha una chiesa. Ed è il posto dove io e te stiamo investendo più di ogni cosa. Per alcuni è il bar, per altri è il pub, per altri ancora è la sala giochi, per alcuni è l'ufficio o la mensa, per altri ancora è lo stadio. Ma il senso della Chiesa è proprio questo, è il luogo dove tu e io stiamo investendo la nostra vita, stiamo costruendo delle relazioni. E per i cristiani la Chiesa non è però soltanto questo, è il luogo dove Gesù Cristo è la norma, dove Lui è il centro della vita e dove io e te possiamo costruire relazioni attorno a Lui. Per questo motivo è davvero inconcepibile, secondo la visione della Bibbia, vivere un cristianesimo senza chiesa o con un'attenzione verso la comunità locale bassa. Fatemi dire con estrema semplicità, amici, che davvero non esiste un solo verso, una sola pagina, una sola sezione in tutta la Bibbia che ci autorizza a far parte di un cristianesimo spirituale che non si concretizza nell'impegno per una comunità. E quello che io voglio fare questa mattina è fare assieme a voi un percorso piccolo sul vedere perché la comunità cristiana è importante per la nostra crescita e perché la comunità cristiana non è solo importante, non è solo una cosa periferica o marginale, ma è davvero centrale alla vita e alla maturità cristiana. Ci sono alcune cose che vedremo quest'oggi. Il primo punto che guarderemo è come davvero il concetto di comunità nella Bibbia è ovunque. Il secondo punto che guarderemo è il testo in Efesi 2 e guarderemo le immagini che Paolo suggerisce, le tre immagini che Paolo suggerisce per la comunità cristiana. Il terzo punto guarderemo come questa comunità cristiana deve essere davvero controculturale, non può adeguarsi alle aspettative del mondo. E qualche suggerimento. Primo punto. Primo passo, la comunità, il concetto di comunità, la nozione di comunità è ovunque nella Bibbia. Ad esempio, cominciamo con Dio stesso. Il Dio della Bibbia è un Dio trino, uno e trino, non è un Dio unipersonale. Il Dio della Bibbia è un Dio tripersonale. Questo cosa significa? Significa che già all'interno della divinità stessa, all'interno di Dio stesso, dell'unica persona di Dio stesso, le relazioni sono importanti. All'interno Dio stesso è una comunione, Dio stesso è uno, ma è una comunità. Vuol dire che l'amicizia e le relazioni sono importanti per Dio, sono importanti in Dio. Quindi vuol dire che le relazioni interpersonali, che quell'amore che noi tanto desideriamo, non è qualcosa di estraneo a Dio, ma fa parte del suo stesso essere, perché Lui ama se stesso, il Padre ama il Figlio, e il Padre e il Figlio amano lo Spirito Santo, e i padri antichi di Dio rappresentavano tutto questo con un concetto molto semplice, pericoresis, che in greco significa danza. Questa è la Trinità, è una danza infinita, cui il Padre cede il posto al Figlio e il Figlio cede il posto allo Spirito Santo e tutti assieme si glorificano. Vuoi far tu parte di questa bellezza, di questa danza dell'universo centrale, del cuore stesso pulsante dell'universo? Io te bello. E questa bellezza non è qualcosa di esterna a lui, fa parte del suo cuore. Ora noi spesso ci accontentiamo di vedere la bellezza. Ora, però, cari amici, io voglio dirvi qualcosa di importante. Dio sa quanto è importante ammirare la bellezza. Però ognuno di noi sa nel proprio cuore che abbiamo bisogno di qualcosa che è difficile esprimere con le parole. Noi vogliamo sentirci uniti a quella bellezza. Non ci basta osservarla. Noi vogliamo che quella che la bellezza stessa di Dio, del Dio uno e trino, ci trapassi, sia nostra. Vogliamo riceverla dentro di noi, vogliamo immergerci in essa, vogliamo diventare parte di questa bellezza, e questo è il cristianesimo. Questo è il Vangelo. Tu puoi entrare, iniziare a danzare. Dio è comunità, Dio è comunione, non è l'essere unipersonale, solitario, ma non solo Dio è comunione, la salvezza è comunione, la salvezza è comunità. Giovanni 17, verso 3, ti chiedo di prendere questo, se hai la tua Bibbia nelle tue mani. Giovanni 17, verso 3, è il Signore Gesù che parla e dice: questa è la vita eterna, questa è la vita eterna, che conoscono te, il solo vero Dio, e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo. Questa è la vita eterna. Cosa significa? Significa che se tu conosci qualcuno, tu hai una relazione personale con lui. La salvezza è essenzialmente questo, non è seguire delle regole, non è appartenere a una religione, non essere circondati da una tradizione. La salvezza è avere una relazione personale con Gesù Cristo. E questo dice Giovanni 17, verso 3. Tu devi avere una relazione personale con Dio. E questo si trova in tutto il Nuovo Testamento, in tutto l'Antico Testamento. Non c'è nulla più importante nella vita che avere una relazione autentica, personale, con Dio. E nessuno può sostituirsi a te in questo. Però la Bibbia dice che questa relazione che tu hai con Dio è personale, ma non è solitaria. Non è solitaria, non è isolata questa relazione che tu hai con Dio. Esodo 6, ad esempio, verso 7, dice: voi sarete il mio popolo e io sarò il vostro Dio. Guardate un po', Dio è intimo, è vicino a noi, c'è intimità, voi sarete il mio, io sarò il vostro. Però non c'è mai la nozione di singolarità. Voi sarete il mio, io sarò il vostro, però voi siete un popolo. La salvezza stessa, per essere davvero gustata fino in fondo, deve essere vissuta in modo comunitario. Le relazioni sono importanti.
Amici, la missione è comunitaria. La missione non è portare il Vangelo in modo così, da solitario, avventuroso, individuale, no? La missione cristiana, la missione per il Vangelo, del Vangelo, è comunitaria. Dove è scritto questo? Giovanni 17, verso 21. Guardate cosa dice il Signore. Giovanni 17, verso 21. È Gesù che prega, è Gesù che parla, e lui dice in modo estremamente chiaro: non prego soltanto per questi, ma prego anche per quelli che credono in me per mezzo della loro parola, che siano tutti uno, come tuo Padre sei in me e io sono in te, anch'essi siano in noi, affinché il mondo creda che tu mi hai mandato. Cosa dice Gesù? È semplice. L'intensità delle nostre relazioni, la densità della nostra comunione, la nostra vita comunitaria è il modo migliore per testimoniare dell'Evangelo. non ci sono strategie diverse, non ci sono suggerimenti di altro tipo. Lo strumento per eccellenza per la missione cristiana è l'autenticità e la profondità della vita comunitaria. Senza di questo non c'è vera missione. Puoi fare qualche spot qua e là, ma la vera missione, dice il Signore, è questa. Matteo, voi siete la luce del mondo. Una città posta sopra il monte non può rimanere nascosta. E non si accende una lampada per metterla sotto un recipiente, anzi la si mette sul candeliere ed essa fa luce a tutti quelli che sono in casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, affinché loro vedano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli. Voi siete una città posta sopra il monte, non sei una casa isolata, sperduta, di campagna, no? Voi siete una città posta sopra il monte. Vuol dire che il tuo comportamento, il nostro comportamento visibile, manifesta più delle nostre parole chi noi crediamo, su chi noi stiamo costruendo la nostra vita. Voi siete una città posta sopra il monte, significa che voi siete in realtà una città alternativa a tutte le altre città. Vuol dire che c'è una differenza nella vostra vita, nelle vostre relazioni, che non può essere comprensibile, acquisibile altrove. Cosa significa questo? Con i suggerimenti pratici ci arriveremo presto. Significa, ad esempio, se noi siamo una città sopra il monte, significa che la nostra comunità deve essere un luogo dove tutte le persone di qualunque razza, cultura, status, ricchezza, devono sentirsi accolte e benvenute. Vuol dire che la nostra comunità, che la comunità cristiana deve essere un luogo dove ogni persona si senta apprezzato e valorizzato per i doni che Dio ha dato. Significa che se io e te siamo parte di questa città sopra come il monte, vuol dire che tutte le cose che noi facciamo nella nostra vita devono essere fatte diversamente da come le fa il mondo. Non significa che siamo migliori degli altri, ma significa che abbiamo nel nostro cuore qualcosa che altri non hanno, ed è il Vangelo del Signore Gesù Cristo. Vuol dire che il modo come tu fai affari deve essere diverso, il modo come tu studi deve essere diverso, il modo come tu fai sport deve essere segnato e trasformato dal Vangelo, il modo come tu fai arte deve essere diverso, il modo come tu ami deve essere diverso, segnato, trasformato dal Vangelo del Signore Gesù Cristo. Voi siete una città posta sopra il monte. Qualunque cosa tu faccia, ovunque cosa tu faccia, non può seguire gli standard di questo mondo. La tua generosità deve essere diversa. Il tuo amore per gli altri deve essere diverso. Tu sei parte di una città posta sopra il monte. Come usi il tuo tempo deve essere diverso. Usare te stesso e la tua vita in modo costruttivo, non distruttivo. Allora, questo è quello che dice la Bibbia. E la Bibbia è chiara in questo punto. Vorrei che ognuno di noi se lo ricordasse questa mattina. La Bibbia dice che lo scopo della salvezza che Gesù Cristo ha conquistato per noi non è quello di salvare individui. Anche, ma non è soltanto questo, ma lo scopo della salvezza che Gesù Cristo ci ha donato è quello di formare, dice la Bibbia, una comunità nuova, una umanità nuova, alternativa, segno di come Dio vuole trasformare l'intera creazione. Il progetto di Dio non è per un uomo nuovo, è per una umanità, per una società, per una comunità nuova. E io e te possiamo far parte di questo progetto glorioso di Dio questa mattina. Questo è l'intenzione di Dio. La comunità è ovunque, Dio è comunità, la salvezza è comunitaria, la missione è comunitaria. Chi sono io per abbassare? Chi sono io per trascurare quello che in Dio, per Dio stesso, è così importante? Il secondo punto questa mattina però, e cosa ci dice la lettera di Paolo agli Efesini, che è il testo che abbiamo letto sulla comunità? Ci dice alcune cose, e queste cose sono importanti per noi. Ora, prima di andare ad Efesini, però, fatemi dire una cosa. Un'implicazione di tutto quello che abbiamo detto è questo. Vuol dire che io e te dobbiamo impegnarci a costruire con le altre persone, credenti e non, delle relazioni autentiche, sincere, trasparenti, non segnate dalla falsità. Ellul è un sociologo francese morto qualche decennio fa e ha scritto un libro molto importante, il cui titolo è La società della tecnica. E lui diceva che ormai nel nostro mondo contemporaneo la tecnologia e la tecnica sta influenzando, la strategia della tecnica sta influenzando anche le nostre relazioni. Quello che significa vuol dire che io e te costruiamo normalmente le nostre relazioni non perché le relazioni sono buone in sé, ma per usarle come mezzo, per una promozione dei nostri interessi, cioè io mi costruisco delle relazioni con delle finalità diverse. Questo significa che io non sto con te, non mi avvicino a te, non passo del tempo con te soltanto perché questa è una cosa piacevole in sé, una cosa bella in sé, no, ma perché ho altri fini, ho delle strategie, in qualche modo voglio manipolare questa relazione. Questo significa in qualche modo che io gravito, nella società contemporanea succede spesso questo, io inizio a gravitare attorno a quelle persone che mi possono aprire quella persona che mi può aprire delle porte nella vita. E tu vedi quante relazioni false ci sono nel nostro mondo. Tu stai vicino a quella persona che in qualche modo può farti un favore, o tu stai vicino a chi in qualche modo può agevolarti qualcosa nella vita. Tu graviti, sei lì che aspetti, sei quasi soggiogato da chi in qualche modo può fare delle cose per te. E spesso questa mentalità si trasmette, viene acquisita anche all'interno della Chiesa. Ma non può essere così. I cristiani non gravitano attorno a coloro che in qualche modo sono più importanti o apparentemente significativi perché possono aprire delle porte. No, noi vogliamo costruire delle relazioni con le persone per quello che sono, non per quello che noi vorremmo che fossero. Vogliamo essere autentici nel nostro impegno con gli altri. Vuol dire che tu ed io, se siamo davvero segnati, centrati, costruiti sul Vangelo, allora io sto con le persone non perché tu o Dio siamo importanti, non perché tu o Dio siamo più o meno belli, io non gravito attorno alla bellezza, ai soldi, all'influenza, no. Io costruisco con te delle relazioni perché questo è il piano di Dio per la nostra vita. E non guardare alle cose apparenti, non cercare di costruire delle relazioni con le persone che in qualche modo possono farti dei favori o degli scambi di qualche tipo. Non cercare di manipolare questo, non gravitare attorno alle apparenze. Prima Samuele 16, un principio straordinario. Ma il Signore disse a Samuele, non badare al suo aspetto, né alla sua statura, perché io l'ho scartato. Quello che per te è importante, per Dio spesso è semplicemente spazzatura. Infatti il Signore non bada a ciò che colpisce lo sguardo dell'uomo. L'uomo guarda all'apparenza, ma il Signore guarda al cuore. Su cosa vogliamo costruire le nostre relazioni? Prima Pietro, tu dici questo è Antico Testamento, nel Nuovo le cose cambiano. Certo che cambiano, guarda come cambiano. Prima Pietro 3, il vostro ornamento non sia quello esteriore, ma consiste nell'intrecciarsi la testa, no? Nel mettersi addosso i gioielli d'oro, nell'indossare belle vesti, no, ma quello che è intimo e nascosto nel cuore, la purezza incorruttibile di uno spirito dolce e pacifico, che agli occhi di Dio è di gran valore. Costruisci le tue relazioni per quello che è agli occhi di Dio gran valore, non le apparenze. Efesi 2, cosa ci dice Efesi 2 della comunità cristiana? Guardate con me, prendete con me Efesi 2, perché vorrei farvi notare alcune cose. Efesini, l'abbiamo letto prima, ma è buona la pagina per chi usa la nuova riveduta, è la 1164. Efesi 2, usa tre immagini per descrivere la comunità cristiana. Io vorrei che tu le considerassi con me. Tre immagini molto semplici. La Chiesa non è l'istituzione, non è l'organizzazione, no, no. Guardate le immagini che usa la parola di Dio per descrivere la comunità cristiana. E la prima immagine che usa Paolo per descrivere la comunità è questa. Voi siete dei concittadini. Se voi guardate, no, dal verso 19 in poi, voi siete concittadini, voi siete cittadini, cioè voi siete una nazione, voi siete un popolo, concittadini. La seconda immagine che usa Paolo, la seconda parte del verso 19, voi siete membri della famiglia di Dio, cioè non siete soltanto una nazione, siete una famiglia. E poi dal versetto del verso 21 e nel verso 22 Paolo usa una terza immagine. Non siete soltanto nazione, non siete soltanto famiglia, voi siete un tempio. E queste tre immagini, in queste tre immagini c'è tutto quello che c'è da sapere su cosa significa vivere la comunità cristiana. Prima cosa, voi siete concittadini, voi siete un popolo. Cioè adesso se tu hai creduto in Gesù Cristo fai parte di una nuova nazione, fai parte di una nuova razza, di una nuova etnia. Significa che la mia relazione con te è più forte della relazione che io ho con chi mi assomiglia. Tu non sei, significa che tu questa mattina sei creduto in Gesù Cristo. Non sei in primo luogo siciliano, africano, americano, asiatico, brasiliano o qualunque altra cosa puoi essere. Significa che tutte queste tradizioni o tutte queste caratteristiche sono secondarie, vengono al secondo posto. La prima caratteristica essenziale è che io e te adesso siamo in Cristo, siamo parte di una nazione diversa. La mia alleanza con Cristo supera tutte le altre alleanze. Siamo una nuova nazione. Sei concittadino della nazione di Dio. Non può esserci razzismo nella comunità cristiana, non può esserci sentimento di arroganza o superiorità verso qualcuno che è diverso da noi. Questo è un abominio nei confronti del Signore. Ed è una cosa triste vedere che spesso le comunità cristiane interpretano questo appello all'essere popolo di Dio, sapete come? Rinchiudendosi tra persone simili fra di loro. Si perde la ricchezza del popolo di Dio. Immaginate una comunità cristiana fatta solo di bianchi o solo di neri o solo di siciliani o di albanesi o brasiliani. Certo, si può servire il Signore, ma lo scambio esplosivo della lode per il Signore avviene soltanto quando io e te siamo diversi ma uniti in Cristo. Voi siete concittadini, siete parte di una nuova nazione, dice la parola di Dio. Ma la seconda immagine che usa Paolo è voi siete parte della famiglia, cioè io e te adesso siamo adottati, siamo accolti nella sua famiglia, non eravamo figli, ma in Cristo siamo stati adottati. Significa che la sua presenza nella nostra vita adesso, lui adesso, adesso siamo, io e te, siamo più di cittadini, siamo fratelli e sorelle. Facciamo parte della stessa famiglia di Dio. C'è familiarità, ci deve essere familiarità fra di noi. E i fratelli con le sorelle a volte anche litigano e anche in modo animoso, ma non è questo il problema. Il punto è che io e te siamo parte della stessa famiglia. Siamo fratelli e sorelle, figli e figli. Però c'è una terza immagine che Paolo usa che è ancora più forte. E dice, voi non siete soltanto nazione, voi non siete soltanto famiglia, voi siete un tempio. Verso 21 e 22, voi siete un edificio costruito sulla pietra angolare che è Gesù Cristo. Siete il tempio dove la gloria di Dio, la Shekinah di Dio, abita profondamente, in modo straordinario. Vuol dire che la sua presenza reale per mezzo dello Spirito Santo adesso abita nella tua e nella mia, nella nostra vita. Voi siete il Tempio di Dio. Ora, guarda un po' l'intensità di queste immagini. un re vive nello stesso spazio del suo popolo? Un padre vive nella casa con i suoi figli, ma lo Spirito abita il Tempio. Immagina anche l'intensità di questa relazione. I cittadini da cosa sono vincolati? I cittadini sono vincolati da un contratto sociale. I familiari sono vincolati dal sangue, da un rapporto di sangue. Però se io e te siamo anche Tempio, la Bibbia dice che io e te siamo cementati. Siamo pietre cementate le une sulle altre. Capisci il vincolo che il Signore ha creato in me e in te? Siamo cementati dallo Spirito di Dio. C'è del cemento spirituale. Se tu sei davvero nato di nuovo, se tu hai conosciuto il Signore, che nessuno potrà rompere. Cari amici, se questo è vero, le implicazioni sono importanti. Significa che io e te, allora, se questo è vero, dobbiamo cambiare radicalmente la nostra vita. Significa che dobbiamo essere pronti a fare amicizie anche con persone che sono molto diverse da noi. Noi spesso costruiamo le nostre amicizie con le persone che ci sono simpatiche o sono simili a noi. Questa cosa non va bene per il Vangelo. Non funziona così. Tu non devi cercare nella comunità cristiana chi più o meno ha il tuo stesso stile, le tue stesse ambizioni, il tuo stesso stile di vita. No! Devi costruire soprattutto relazioni con chi è molto diverso da te, perché qua è la scommessa del Vangelo. Vuol dire che io e te siamo cristiani prima e poi siamo tutto il resto. Prima apparteniamo al Vangelo, poi viene ogni altra cosa. Poi siamo ricchi, poi siamo poveri, poi siamo di una cultura oppure di un'altra, di una professione. Prima siamo cristiani. Ma se noi facciamo parte di una famiglia, non significa anche l'implicazione è molto forte, molto chiara. Se tu fai parte di una famiglia, tu devi rendere conto a qualcuno. Far parte di una famiglia significa anche rendere conto, significa anche che io ho la libertà di andare da mio fratello e dire a mio fratello: ma cosa stai facendo del tuo tempo, della tua vita? Significa: mi dai una spiegazione del perché ti stai comportando in modo così sciocco? Far parte di una famiglia significa essere responsabili nei confronti degli altri, rendicontare. Significa che io non posso chiudere le porte della mia vita e impedire agli altri di avere accesso su cosa mi sta succedendo, non ricevere consigli o sentirmi superiori o un'isola. No! Se tu fai parte di una famiglia, ci deve essere qualcuno a cui tu confessi i tuoi peccati e ci deve essere qualcuno che ti può ridire e annunciare ogni volta nuovamente il Vangelo di Gesù Cristo. E non puoi farlo da solo. Ma essere parte, essere tempio però, significa anche che io e te dobbiamo costruire una spiritualità comune. Significa che dobbiamo prendere del tempo, pregare assieme, interrogarci assieme su qual è la volontà di Dio per la nostra vita. Significa vivere la spiritualità non come affare privato. Fratelli, fatemi dire che alla Bibbia interessa poco del tuo tempo personale di preghiera. Ma la Bibbia interessa moltissimo di come tu costruisci la tua spiritualità assieme ai tuoi fratelli e alle tue sorelle. Voi siete tempio, voi siete edificio. Io mi chiedo, amici, se molta stanchezza, molta crisi che viviamo non sia dovuta al fatto che abbiamo perduto questa prospettiva. Verso 15, guardate un po', cosa dice il verso 15 di Efesi 2? Per creare in se stesso dei due un uomo nuovo. Cosa dice il greco, in modo letterale? L'obiettivo di Dio è di creare una nuova umanità. Nuova umanità, una nuova razza, un nuovo modo di essere uomini e donne che vivono assieme. Che sfida! Che sfida che ci dà il Vangelo! Voi siete una nazione santa, un popolo eletto. Voi siete il popolo che Dio si è scelto. Allora, amici, vogliamo ascoltare la parola di Dio che ci invita a sviluppare nuovi modi di fare, nuovi valori, un linguaggio diverso? Voi siete santi, cioè in qualche modo adesso dovete essere distinti, diversi da tutto ciò che si fa nel mondo. Vuol dire tu non puoi vivere come fanno tutti gli altri, soprattutto in certe aree. E adesso fai parte di un popolo alternativo, diverso. Dove si vede questo? Beh, io ho alcuni suggerimenti. Questo significa che in qualche modo, come sviluppiamo questa controcultura cristiana che la Bibbia ci dice? Beh, significa tante cose, ma una cosa che in qualche modo io e te dobbiamo lavorare per il bene comune, per il bene della comunità, non soltanto per la nostra comodità. Significa che io e te dobbiamo dedicare e investire la nostra vita per la missione del Vangelo, ovunque il Signore ci chiama a vivere, non soltanto per essere più o meno tranquilli o sereni o comodi con la nostra vita. Ora guardate, molti gruppi religiosi si preoccupano della loro vita, del loro successo. Molti gruppi religiosi si prendono cura soltanto di loro stessi. Il Vangelo non è così. Se tu pensi che la Chiesa cristiana abbia senso soltanto se si prende cura delle proprie attività, questa è metà della verità. Perché la Chiesa cristiana da sempre è stata riconosciuta e conosciuta in tutto il mondo come il contesto dove ci si preoccupa prima degli altri e poi di se stessi. Questo è il Vangelo. Come il Vangelo impatta la nostra vita quotidiana. Ho ancora raccontato di questo straordinario fatto che è successo in Asia. Mi pare in India, al confine tra l'India e il Pakistan, dove c'era una comunità cristiana che viveva ai confini di un settore, di una parte geografica con molti musulmani conflittuali. E questi musulmani avevano difficoltà a costruire la moschea, non avevano fonti, mentre in modo strano la comunità cristiana aveva in quel contesto delle risorse in più. Cosa ha fatto la comunità cristiana? La comunità cristiana ha detto: va bene, voi avete bisogno di uno spazio per il vostro culto, anche se noi non condividiamo quello che voi lodate o adorate, noi vi diamo un segno tangibile dell'amore che abbiamo per voi e vi costruiamo noi il vostro locale di culto. Testimonianza straordinaria dell'amore straordinario di Dio. Sapete cosa è successo dopo? Che tutto il villaggio si è convertito a Gesù Cristo. Ma non l'hanno fatto con questa intenzione. L'hanno fatto proprio con uno spirito di estrema generosità, di preoccupazione per gli altri. C'era la peste nel III e nel IV secolo nell'impero romano. Tutti andavano via. Tutti, medici, non medici, tutti scappavano dalle città. Chi rimaneva nel centro delle città ad occuparsi dei cristiani? Degli appestati? I cristiani. Sapete cosa dicevano loro? Noi dobbiamo essere lì dove i malati sono, per testimoniare dell'amore di Gesù Cristo. Questo è il Vangelo. Questo è Gesù Cristo. Come facciamo? Quali sono alcuni suggerimenti pratici, amici? Un suggerimento pratico è che io vorrei tanto che nelle chiese cristiane ed evangeliche non si sviluppassero soltanto leader ecclesiastici, ma le comunità cristiane fossero luoghi dove i leader cristiani possono essere mandati in tutto il mondo a pensare e a testimoniare dell'amore di Cristo nel loro settore. Noi abbiamo bisogno di artisti cristiani, di medici cristiani, di insegnanti cristiani, di qualunque professione che sia influenzata dal Vangelo in modo nuovo. Abbiamo bisogno di imprenditori cristiani, di uomini che in qualche modo si mettono in gioco con i valori del Vangelo. Noi abbiamo bisogno, ad esempio, una prima applicazione, che io e te incominciamo a vivere la nostra professione, il nostro lavoro in modo cristiano. Cosa significa se io e te siamo chiamati a essere imprenditori o a fare affari e siamo cristiani? Significa una cosa molto semplice, che io e te non siamo chiamati a guardare in primo luogo, in modo essenziale, al profitto. Noi non possiamo piegare sotto l'interesse della ricerca del profitto tutto il resto. Noi non possiamo vivere nel nostro mondo degli affari con la falsità. Noi non possiamo neanche sostenere di vivere delle cose in nero. Noi non possiamo vivere cristianamente in modo ambiguo la nostra testimonianza con il Vangelo in quel contesto e poi andare in chiesa e fare finta che tutto questo sia normale. Non siamo una luce del mondo. Semplice. Significa? Cosa significa? Beh, significa che quando tu devi fare una scelta, se il Signore ti dà l'opportunità di fare delle scelte attorno a te, tu devi guardare attorno a te, e anche se la persona che c'è vicino a te è non cristiana, tu devi chiederti: come posso fare io per influenzare positivamente con il Vangelo, anche se non lo dico in modo chiaro, questo contesto? Come posso occuparmi di qualcosa più grande di me che non sia il profitto? È chiaro, il profitto a volte è importante, ci deve essere. Ma non può essere la stella polare della tua vita professionale, perché se tu ti pieghi a quello, in realtà stai rinnegando quello che il Signore ti chiama a fare nella tua professione, di essere luce e sale nel mondo. Occuparti, guardati attorno, chiediti come posso in qualche modo raccogliere l'interesse o il bisogno di chi mi è vicino. Come posso trasformare senza rinnegare i miei bisogni? Come posso essere un segno del regno di Dio che arriva? Come posso essere di promozione del carattere cristiano nella mia professione? Come posso pensare in modo evangelico quello che il Signore mi chiama a fare? Vuol dire evitare i conflitti? Vuol dire evitare le falsità, le bugie? E evitare di sfruttare gli altri? Evitare di fare come fanno tutti, perché tanto lo fanno tutti e non possiamo fare altrimenti, bugie? Significa essere santi, come il Signore mi chiede di essere. E la promessa di Dio è molto semplice: Dio onora chi lo onora. In tutta la Bibbia è così. Io non ho mai visto nessuno morire di fame perché ha provato ad onorare Dio con il suo tempo, con la sua vita, con le sue risorse. Come Pippo, quali sono i modi pratici allora per vivere questa visione? Beh, ce ne sono alcuni. Permettetemi di segnalarli. Alcuni modi molto pratici. Beh, per costruire questa comunità, questo progetto di comunità che la Bibbia ha, noi abbiamo bisogno di tempo. E non è una cosa secondaria, amici. Noi abbiamo bisogno di disponibilità di tempo. E questo significa che io e te non dobbiamo essere troppo difficili da avvicinare. C'è qualcuno di noi che è in chiesa, ma è estremamente difficile da avvicinare e con cui relazionarsi. Le barriere sono molteplici. Non funziona così. Togliti, fai in modo che tu sii disponibile agli altri. Anche se corri dei rischi, ma questo è il Vangelo. Non devi essere difficile da avvicinare. La comunità richiede frequenza, partecipazione. Se tu vuoi, che va oltre il culto, se tu vuoi costruire comunità con le persone, devi frequentare quelle persone. Cioè, cosa significa? Che devi passare del tempo assieme, regolarmente. Non è sufficiente, noi non possiamo incoraggiarci, non possiamo vivere questo progetto che la Bibbia ha soltanto 2 ore la domenica mattina. No, non è così, non funziona così. Bisogna sviluppare delle relazioni fra di noi, fra di voi. Io non posso coprire tutto, ma voi sì. Abbiamo bisogno di tempo, abbiamo bisogno di mangiare assieme, di divertirci assieme, di imparare assieme, di consigliarci gli uni e gli altri, di impegnarci assieme in una riconciliazione costante, di servire assieme per la giustizia, di assieme andare a pregare, di assieme andare a lodare, di fare musica assieme. Abbiamo bisogno di spontaneità e di tempo strutturato, ma dobbiamo fare queste cose. Abbiamo bisogno di tempo. Facciamo spazio alla comunità nella nostra agenda. Abbiamo bisogno di risorse anche. Cosa significa questo? Vuol dire che dobbiamo essere disponibili a condividere la nostra casa con i fratelli e le sorelle. Amici, anche se la nostra casa è in disordine, non fa niente, anche se non è perfetta. Ospitalità significa questo. Io vi segnerei, amici, decine e decine di volte nella Bibbia dove l'appello all'ospitalità è centrale. Siate ospitali, siate accoglienti, condividete la vostra casa, condividete le vostre risorse, sentiti responsabili per gli altri. Significa che abbiamo bisogno di luoghi, abbiamo bisogno anche di spazi dove costruire comunità. Abbiamo bisogno di luoghi dove possiamo identificarci, abbiamo bisogno di contesti dove possiamo dire: questa è la mia casa. E Gesù prega per noi proprio per questo. Cari amici, io vorrei che ognuno di noi facesse parte di questa comunità eccezionale che è la comunità del Vangelo. Di questa comunità che davvero è il lievito di Dio che può trasformare ogni cosa. Non mi interessa il tuo curriculum, non ci interessano i tuoi successi. Ci interessa quello che Dio può fare con persone, uomini e donne che si mettono in gioco per Lui. Io in loro e tu in me, dice il Signore Gesù, affinché siano perfetti nell'unità e affinché il mondo conosca che tu mi hai mandato e che li ami come hai amato me. Amici, fratelli, ricordati questo, questa mattina. Lo scopo del Signore Gesù è quello di formare una umanità nuova, diversa, differente, una società che è un segno di quello che Dio vuole fare nel mondo. E questa è la comunità cristiana. Hanno fatto uno studio, l'anno scorso, sulle formiche di fuoco, formiche rosse di fuoco. E Focus ha pubblicato una versione, diciamo così, accessibile per noi non scienziati di tutto questo. E dicono, in pratica, la cosa straordinaria è che non capivano come queste formiche di fuoco in qualche modo potevano resistere alla sofferenza e alle tempeste e alle inondazioni. Singolarmente hanno visto che se singolarmente osservavano il comportamento di una formica di fuoco, questa formica dopo un po' iniziava a galleggiare, ma dopo un po' veniva riassorbita e uccisa dalle onde. Però hanno visto che in modo straordinario, appena c'era una minaccia, sapete cosa facevano queste formiche di fuoco? Si avvicinavano le une e le altre e con le loro mascelle e col loro corpo si intrecciavano in un modo talmente forte che prendevano forma di un tessuto, di una stoffa. E la cosa straordinaria era che la potenza e la struttura di questo tessuto era tale che poteva esserci qualunque onda, qualunque minaccia, qualunque intemperia, ma questo tessuto così formato dall'unione intensa di queste formiche non permetteva a nessuno di essere ucciso o travolto. Cari amici, questo tessuto è la comunità del Vangelo. Da solo non ce la farai, ma grazie sia a Dio che Lui ci ha chiamato a far parte di un popolo. Non è perfetto, non siamo perfetti, ma questo è il popolo che Dio si è acquistato. Abbassiamo il nostro capo. Vogliamo pensare la nostra vita. Vogliamo pensare a come il Signore ci chiama a vivere il Vangelo. Il Signore oggi ti chiama a essere concittadino del suo popolo, della sua nazione, di essere parte della sua famiglia, di essere pietra del suo tempio. Io non so quante resistenze tu possa ancora presentare davanti al Signore. Ma se tu hai una relazione personale con Gesù Cristo, questa mattina, mettiti in gioco per Lui. Costruisci comunità per Lui. Benedizioni. Quante benedizioni ti arriveranno da questo? Quanta fatica, ma la promessa di Dio è lì. Signore, noi ti chiediamo perdono per quante volte con sufficienza abbiamo, Signore, considerato la nostra vita cristiana, il nostro rapporto con gli altri. Per quante volte abbiamo preferito delle cose ambigue piuttosto, Signore, che vivere il messaggio chiaro della Tua parola. Signore, liberaci dall'idea che la Chiesa sia un'istituzione che ci opprime, liberaci dall'idea, Signore, che sia un'organizzazione burocratica, ma facci parte, Signore, di questo organismo che cresce per la Tua gloria, dove ognuno di noi può costruire delle relazioni autentiche gli uni con gli altri. Signore, fai che questo Tempio sia abitato dal Tuo Santo Spirito e trasformato, Signore, alla Tua lode. Fai che, Signore, che questo luogo sia un luogo di pace e di riconciliazione, di perdono e di promessa, di benedizione. Nel nome di Gesù ti prego. Amen.